Va ora in onda CineUni, il format delle radio universitarie dedicato al mondo del cinema. Scopri di più su raduni.org nella sezione dedicata.
CineUni presenta
Salve a tutti, cari ascoltatori di CineUni, e bentrovati in questa nuova puntata. Oggi a farvi compagnia ci sarò io, Martina, da F2 Radio Lab di Napoli,
e Marianna da Radio Revolution Parma.
È un grande piacere per me tenervi compagnia insieme a Marianna, perché è la nostra prima puntata insieme, e lei è una persona iper preparata e super simpatica che adoro. Quindi grazie Marianna di aver accettato di supportarmi quest'oggi. Partiamo dalle basi. Per chi ci ascolta per la prima volta, CineUni è il format sul mondo del cinema di Raduni. Raduni, invece, è l'associazione degli operatori e dei media universitari italiani. E ciò significa che potete ascoltare CineUni in tutte le radio universitarie del circuito Raduni ed ovviamente anche sul sito raduni.org e sull'account Spotify di Raduni, dove trovate anche tutte le nostre rubriche giornaliere. La redazione di CineUni è quindi composta da giovani radiofonici sparsi su tutto il territorio italiano, provenienti dalle varie radio universitarie e non solo. Come sempre, non saremo solo io e Marianna qui con voi oggi. Infatti, ogni puntata contiene anche delle recensioni di altri componenti della redazione. Salutiamo e ringraziamo quindi anche Virginia e Guglielmo, che ascolterete nel corso della puntata. Ma lanciamo subito le Cine News e lascio la parola a Marianna con le ultime notizie.
CineUni. Che film questa radio?
Partiamo con le news di queste settimane riguardanti il mondo del cinema. In un anno qualunque in questo periodo saremo pronti a parlare di Oscar, dopo esserci lasciati alle spalle gran parte dell'award season. E invece, alla porta stanno ancora bussando i Golden Globes, che si terranno il prossimo 28 febbraio in diretta per la prima volta dalle due coste americane. Le due presentatrici, infatti, Tina Fey e Amy Poehler, presenteranno separate l'evento in collegamento una da New York e l'altra da Beverly Hills. Slittamento eccezionale anche per gli Oscar, che si terranno il 25 aprile e di cui sono state annunciate le prime shortlist in questi giorni. Unica pellicola italiana che arriva a questa fase è Notturno di Gianfranco Rosi, che concorre però solo nella categoria miglior documentario e non in quella del miglior film straniero come si pensava. Arrivano a questa fase anche Il Pinocchio di Matteo Garrone nella categoria trucco e parrucco e La vita davanti a sé di Edoardo Ponti per la miglior canzone originale. E mentre tutto continua a slittare ed essere riprogrammato con tantissime pellicole già pronte in attesa di essere proiettate alla riapertura delle sale cinematografiche, le notizie più interessanti rimangono legate ai set e le produzioni che sembrano aver ripreso il ritmo solito. Un esempio? Si avvicina sempre più il rilascio della Justice League Snyder's Cut, prevista per il 18 marzo negli Stati Uniti in esclusiva sulla piattaforma HBO Max. E diciamo che gli spoiler e le indiscrezioni su questa nuova e in un certo senso originale versione del film continuano a moltiplicarsi. L'unica notizia però che vorremmo sapere tarda ad arrivare, ossia quando finalmente potremo gustarci anche noi questa versione del film. Una delle curiosità principali riguardanti invece i set è il come vivano questa situazione attori e crew. A darcene un'idea direttamente dal set di Jurassic World Dominion è l'attore Sam Neill, il dottor Alan Grant della trilogia originale. Afferma che si è trattato di un incrocio tra un campeggio estivo, un rehab e le vacanze di Pasqua. Dice infatti che erano costretti a stare insieme e che in un certo senso questo ha arricchito loro e la pellicola. Se avessero girato a Los Angeles, infatti, ognuno alla sera sarebbe tornato a casa propria, ma così hanno avuto modo di conoscersi meglio e legare ancora di più. L'augurio che si fa a Sam Neill è quello che al momento opportuno, ossia quando la pellicola uscirà nelle sale il 10 giugno 2022, ci saranno migliaia di grandi cinema pronti ad accogliere la pellicola, perché a suo dire è un grande film per un grande pubblico. Di certo c'è che l'attore, ritrovatosi sul set con i vecchi colleghi Jeff Goldblum e Laura Dern, si ritiene un privilegiato a poter lavorare in un periodo come questo. e se andate sui suoi canali social potrete constatare anche quanto si stiano divertendo sul set. E mentre le produzioni continuano, andiamo a sentire quali pellicole possiamo invece vedere sul piccolo schermo in questi giorni con Martina e la rubrica CineTime.
CineUni presenta CineTime.
Sì, ma troppi cine, che dite film, non lo so.
Grazie Marianna. Ebbene sì, è il momento di parlare delle ultime uscite. E cominciamo subito con Amore al quadrato, un film polacco che ci racconta la storia di Superman in chiave modella. No, tranquilli, non c'è un supereroe che fa la modella, ma la protagonista del film, Monica, ha un'identità segreta, quella di modella, mentre nella vita di tutti i giorni indossa gli occhiali e fa l'insegnante. Monica incontra un fotografo, sia come se stessa che nella sua identità segreta di modella, e comincia a frequentarlo. Non vi dico altro, aggiungo solo che sarebbe un'ottima commedia romantica da guardare a San Valentino in compagnia del vostro partner. Ma dalla Polonia voliamo in Svezia, perché se siete single come me, vi consiglio di godervi un bel thriller appena uscito. Sto parlando di Red Dot. I protagonisti di questo film sono una coppia di giovani sposi in dolce attesa che decidono di fare una vacanza sugli sci, ma improvvisamente si ritrovano nel mirino, letteralmente, di spietati assassini. Infatti c'è proprio un simpatico mirino rosso puntato su di loro. Salendo sul nostro aereo immaginario, perché viaggi e vacanze al momento possiamo solo immaginarli, partiamo per l'America alla scoperta di Malcolm e Mary, un film in bianco e nero con soli due personaggi ambientato in un'unica notte. Se volete saperne di più potete ascoltare la nostra recensione sul sito raduni.org/series/cineuni. Tornando in Italia, nello specifico negli anni 50, nelle nuove uscite troviamo L'ultimo paradiso, con il sempre splendido Riccardo Scamarcio. E penso che su questo film non abbiamo bisogno di aggiungere altro. Ma adesso lascio la parola a Guglielmo.
CineUni presenta...
Un ragazzo come tanti sta tenendo incollati davanti alla televisione migliaia di spettatori, l'ha letteralmente rapiti. Seduto su una sedia molto speciale, di fronte ad un istrionico presentatore, sta percorrendo la strada per vincere lo show televisivo Chi vuole essere milionario. Non c'è domanda alla quale non sappia rispondere, eppure, ad un passo dalla vittoria, il giovane Jamal viene incastrato dalla produzione dello show, dovesse casomai riuscire a vincere davvero, e arrestato. L'interrogatorio in centrale ci svelerà tutta una serie di peripezie all'apparenza slegate tra loro, che gli hanno però permesso di brillare per una sera e forse di salvare un amore perduto, eppure vivo e pulsante come un tempo. Questo e molto altro è The Millionaire, di Danny Boyle, vincitore di ben 8 premi Oscar. Questa pellicola del 2008 è stata l'occasione per Boyle di esplorare più di qualche scorcio delle atmosfere bollywoodiane, anche grazie alla coregia di Lovely Tandon, già aiuto regista in Manson Wedding, Leone d'Oro a Venezia nel 2001 come miglior film. L'incontro scontro tra antiche tradizioni e il desiderio di emancipazione delle nuove generazioni è un leitmotiv che ritroviamo anche qui, in filigrana nelle avventure dei tormentati protagonisti. Cultura della casta e povertà, pregiudizi di stampo religioso e sociale prendono le sembianze di indispettiti presentatori, sfruttatori di bambini, gang e mafie locali insensibili alla legge. Una fiaba moderna, The Millionaire, dove i navigatissimi archetipi del viaggio dell'eroe e della conquista cavalleresca dell'amore attingono a piene mani sia dall'immaginario occidentale che da quello indie. Il cinema diviene catalizzatore narrativo oltre che melting pot culturale, genera storie che alla fine ci riguardano tutti. La scalata al milione è essa stessa narrazione di un viaggio per raggiungere il tesoro per eccellenza, l'amore, iscritto nel sorriso lontano dell'amica d'infanzia di Jamal, Latika, interpretata da Freida Pinto. Le esperienze che il protagonista ha vissute casualmente o causalmente, e qui si entra nel filosofico, lo so, rivelano dei segnali, le risposte esatte per vincere lo show più importante, il compimento del suo destino. Un destino che muove le fila dell'esistenza, ma che pare sempre metterlo in gioco contro ogni fatalismo metafisico, senza arrendersi mai. L'amore è anche compenetrazione tra alterità spesso diverse, e lo vediamo attraverso una fotografia molto ritmata, pronta ad esaltare sentimenti dai colori molto intensi, che come in un tipico film indiano, danzano coralmente tra le micro narrazioni dei protagonisti, ora bambini, ora ragazzi troppo adulti, Boyle sostiene una coerenza estetica compatibile con il cinema da cui proviene. Riesce a coinvolgerci, a fare il tifo per i nostri eroi, in equilibrio tra commedia romantica, video musicale e qualche pennellata quella di azione drammatica. Se cercate una storia che vi appassioni e vi faccia godere di un happy ending come si deve, The Millionaire non vi deluderà affatto, garantito. Qui è Guglielmo Ercole De Simone, per Cineuni, Roma. Passo e chiudo!
Cineuni, il format radiofonico dedicato al cinema. Ascolta i nostri podcast su Spotify e le nostre puntate sulle radio del circuito Raduni. Condividi con noi le tue idee seguendo Cineuni su Facebook e Instagram. Cineuni, che film questa radio!
Mamma diceva sempre che i miracoli succedono tutti i giorni.
No, provare no. Fare o non fare, non c'è provare.
Potrebbe essere peggio.
Ecco,
potrebbe piovere.
Cinevergreen, non c'è fine, non c'è inizio, c'è solo l'infinita passione.
Buongiorno a tutti, io sono Virginia e oggi per la rubrica di Cinevergreen parlerò del film The Wedding Date, l'amore al suo prezzo. Questo film è uscito nel 2005 con la regia di Claire Kilner ed è una commedia romantica divertente e leggera che ha come protagonista la bella Deborah Messing, che con la sua simpatia e la sua finta goffaggine ci dimostra che l'amore arriva davvero quando meno te l'aspetti. Ma cominciamo dall'inizio. Il film parla di Kat, una donna single che deve andare controvoglia al matrimonio di sua sorella, al quale parteciperà anche il suo ex fidanzato Jeffrey. Kat, per fare ingelosire Jeffrey e anche per non sembrare zitella agli occhi della sua famiglia, assume un affascinante gigolò, Nick Mercer, che fingerà di essere il suo fidanzato per la durata di tutto il matrimonio. Nel corso della trama accadono diversi eventi che vivacizzano il film, creano scompiglio tra i personaggi e soprattutto evidenziano la crescita della protagonista. Ad esempio, Kat capisce che l'approvazione della sua famiglia non le basterà per essere felice e che per trovare l'amore e la felicità dovrà prima superare qualche sofferenza del passato, qualche ferita ancora aperta.
Hai ragione. Volevo così disperatamente far credere a tutti che ero felice, che ho pagato $6,000 per una bugia. E alla fine dei giochi ho ideato un'ignobile farsa che ha danneggiato solo me. Vorrei poter dire che ne è valsa la pena.
Avanti, Kat. Odiami. Io credo che dentro di te la storia di Jeffrey si stia sgonfiando. Ma tu continui ad aggrapparti a qualcosa che non c'è più, rovinando qualcosa che potrebbe nascere.
Scoprirà poi che anche quando si tocca il fondo si può trovare l'amore della propria vita, a patto di accettare di correre qualche rischio per essere felice. Per scoprire come avverrà tutto ciò, io vi consiglio vivamente di vedere questo film, non solo perché è divertente, ma anche perché riesce con leggerezza, ma senza superficialità, a trasmettere un messaggio molto profondo, e cioè che per trovare l'amore della propria vita non basta soltanto non aver paura di soffrire di nuovo, ma soprattutto è importante mettersi in gioco, liberarsi dai preconcetti iniziali, specialmente quelli familiari, e accettare le imperfezioni del proprio partner e di chi ci sta attorno.
La cosa più difficile è provare ad amare una persona e soprattutto lasciarsi amare da lei. Ma se tu conosci i suoi difetti e lei conosce i tuoi, alla fine dei conti io dico che bisogna provarci. Ne sarà valsa la pena comunque.
Questo è un messaggio che fa da filo conduttore alla crescita non solo della protagonista, ma anche di tutti i personaggi. Io vi saluto, vi ringrazio per avermi ascoltata e vi auguro una buona visione del film.
Cineuni, che film questa radio!
Avete ascoltato il Cinevergreen di Virginia su The Wedding Date, l'amore al suo prezzo, che ci porta dritti al cuore di questa puntata, in tutti i sensi. San Valentino infatti ci porta ad occuparci delle rom-com. Questo termine viene utilizzato per indicare le commedie romantiche, pellicole o serie TV, incentrate sui sentimenti e l'amore, ma il cui scopo finale sia quello di far ridere. Ecco, qualsiasi cosa che non sia le pagine della nostra vita con Rachel McAdams e Ryan Gosling, per intenderci. Certo, non è detto che una rom-com non vi faccia scappare una lacrimuccia, ma non pensate di certo subito a queste pellicole tristi in questa categoria. Il boom di questo genere lo si ha sicuramente tra gli anni 90 e i primi 2000, dove chiunque di noi ha visto almeno per sbaglio anche una decina di pellicole. È il periodo dei film che vedono Hugh Grant e Sandra Bullock conoscersi e migliorarsi in Two Weeks Notice, due settimane per innamorarsi. Hugh Grant prendere una cotta per Julia Roberts nei panni di una famosissima attrice in Notting Hill. Julia Roberts conquistare Richard Gere in Pretty Woman nel 1990 e poi rincorrersi 9 anni dopo in Se scappi ti sposo. E una volta sposato con Susan Sarandon, il nostro bel Richard scopre la passione per la danza e per Jerry Lowe in Shall We Dance. In tutto questo, a combinare pasticci e finire per diventare un'icona, ci pensa Renée Zellweger con la sua Bridget Jones. Insomma, la lista è lunghissima, ma gli attori sempre gli stessi combinati in modo diverso, o tutti insieme come in Love Actually. E oltre al cast, possiamo trovare in tutte le rom-com di quegli anni una o più canzoni divenute poi un cult dentro e fuori la pellicola. O Pretty Woman, che non ha bisogno di altre descrizioni, Bridget Jones che mangia gelato e si dispera in pigiama mentre canta All By Myself, Michael Bublé che risuona nei vari matrimoni di queste pellicole e altri mille esempi che potrebbero farmi continuare per le prossime ore. Arrivando ad oggi invece l'attenzione delle rom-com si è spostata di più verso i temi teen, verso gli amori giovani e complicati, con meno scene iconiche di certo, ma sempre con qualche risata.
Cineuni. Non c'è inizio, non c'è fine, c'è solo l'infinita passione per la radio e il cinema. Cerca Cineuni su Spotify o ascolta le nostre puntate sulle radio universitarie Raduni.
Rieccoci cari ascoltatori. Stiamo arrivando alla fine del nostro viaggio insieme alla scoperta delle rom-com. O come le ho sempre chiamate io, prima di scoprire che c'era un termine tecnico a loro dedicato, le commedie romantiche. La nostra Marianna ci ha raccontato un po' la storia del genere, lasciando alla giovane della coppia, sì, giovanissima, il compito di parlarvi dell'evoluzione teen delle rom-com. Ultimamente, infatti, vediamo sullo schermo personaggi molto giovani, passando così da Julia Roberts a sua nipote Emma Roberts, che vediamo in Holiday It cercare un appuntamento per Natale. Spesso i protagonisti delle rom-com frequentano ancora il liceo, come in The Last Summer, in cui la protagonista è Maya Mitchell, che abbiamo visto crescere in film Disney come Teen Beach Movie, altra rom-com ma per bambini, oppure The Perfect Date, in cui vediamo Laura Marano, un'altra attrice nata e cresciuta nei film e nelle serie Disney. Tutto ciò ovviamente non accade solo in America, come possiamo vedere nel tedesco Easy e Ossie, in cui una ricca ragazzina finge una relazione con un giovane pugile in difficoltà dei quartieri popolari solo per indispettire i genitori. Negli ultimi anni poi le rom-com hanno incontrato il fantasy e vediamo che personaggi come i vampiri hanno smesso di appartenere ai thriller per diventare dei partner sbrilluccicosi in film come Twilight. Ma nonostante questo aspetto teen delle rom-com, ci sono ancora i capolavori che ti lasciano col fiato sospeso. Ad esempio, come non appassionarsi a Lily Collins e Sam Claflin nel film Love, Rosie, in italiano tradotto con Scrivimi ancora. Molto spesso poi abbiamo le storie di ragazzini malati, di ragazzini drogati, insomma, qualsiasi cosa, ma sono ragazzini. Siamo quasi giunti al termine della nostra puntata, ma non temete perché potete continuare a seguirci sui nostri social, ci trovate come Cineuni sia su Facebook che su Instagram ed ovviamente sul sito raduni.org e sul canale Spotify Raduni, dove oltre ai nostri aggiornamenti potete trovare tutti gli articoli e recensioni della redazione nei suoi 3 anni di attività. Ne approfitto per ringraziare tutto il reparto tecnico di Cineuni ed ovviamente anche tutti gli ascoltatori e le radio universitarie che continuano a darci fiducia. Vi lascio a Marianna con il focus riflettori puntati. Ciao!
Riflettori puntati.
Ci sono attori che identifichiamo per alcuni ruoli specifici, o per un genere che particolarmente li caratterizza e, in alcuni casi, li relega ad una semplificazione della loro esperienza cinematografica e soprattutto attoriale. Hugh Grant è sicuramente uno di questi attori, ritenuto dai più come quello delle commedie romantiche, quello che tra un matrimonio, o meglio quattro, Bridget Jones e l'impaccio di trovarsi davanti ad una Julia Roberts star, svolge la sua carriera a parlare unicamente di romanticismo e grandi storie d'amore.
Si mettesse in ginocchio e la supplicasse di ripensarci, potrebbe lei in questo caso allora ripensarci?
Nella carriera di questo attore però c'è tanto altro, a partire proprio dai suoi esordi e dal film che lo ha fatto conoscere nel mondo grazie alla vittoria della Coppa Volpi a Venezia come miglior attore. Sto parlando di Maurice, film del 1987 diretto da James Ivory, dove Grant interpreta appunto Maurice, il protagonista dell'omonimo romanzo di Forster. Ambientato nella puritana Inghilterra dei primi del Novecento, dove un giovane uomo scopre la propria omosessualità non senza tormenti e problemi. Questa, pur non essendo la sua prima esperienza cinematografica, è la chiave di volta per la sua carriera, che lo porta in pochi anni ad interpretare altri personaggi complessi come Chopin nel film del 1991 Chopin Amore Mio e il protagonista del thriller erotico di Roman Polanski Luna di Fiele nel 1992.
Ecco, magari non gronda tanto romanticismo.
Afferrati il concetto.
Non disperiamoci. Se è il romanticismo che cerchiamo, credo di avere la cosa giusta.
Certo, a questo punto bisogna dedicare del tempo anche a tutte le commedie romantiche che lo hanno reso celebre e iconico. È infatti con Quattro matrimoni e un funerale del 1993 diretto da Mike Newell che raggiunge la fama mondiale e si pone come uno degli attori di commedie più richiesti nel panorama cinematografico. In fondo, con questo ruolo, si porta a casa un Golden Globe e il BAFTA. Da quel momento i suoi principali successi rientrano tutti in questo genere. Nothing Hill del 1999 al fianco di Julia Roberts, dove riveste i panni di un goffo libraio del quartiere di Londra alle prese con un'attrice di fama mondiale. Le sfortunate avventure di Bridget Jones, dove per due film interpreta il capo cinico e seduttore della protagonista, in opposizione con il Mark Darcy di Colin Firth. Gli anni 2000 poi portano altri film da candidatura ai Globes come About a Boy, in cui un ragazzino di 12 anni, un giovanissimo Nicholas Holt, insegna cosa siano i sentimenti al personaggio di Grant. Da ricordare poi in questo elenco anche Two Week Notice, conosciuto in Italia con il titolo Due settimane per innamorarsi, dove ad insegnargli l'amore e a migliorarsi sempre è Sandra Bullock. E infine il film corale del 2003 diretto da Richard Curtis, Love Actually, L'amore davvero, dove interpreta il ruolo del nuovo premier britannico alle prese con l'amore e un balletto iconico a Downing Street.
Sì, Mary, stavo pensando, possiamo spostare l'ambasciatore giapponese alle 4 del pomeriggio domani?
Senz'altro, signore.
Fantastico, grazie mille.
E per molti è qui che la carriera di Grant termina, racchiusa nelle commedie romantiche appena elencate e di pochi altri film sempre sulla stessa onda. Eppure, proprio nell'ultimo anno, questa immagine di Hugh Grant come, passatemi il termine, il cazzone avariato o il dolce imbranato alle prese con l'amore è stata accantonata e superata. È servita allo scopo una serie televisiva, un ruolo al fianco di Nicole Kidman, che lo vede come personaggio dalla doppia personalità. Un thriller che permette a Grant di esplorare le mille sfumature del suo personaggio in modo magistrale. The Undoing è sicuramente una delle serie dell'anno, confermato anche dal grande interesse mostrato dalla critica e dalle varie candidature ricevute in questa award season. Parlandone all'Hollywood Reporter, Grant ha confessato di divertirsi molto di più a interpretare i cattivi e di sentirsi ormai troppo vecchio per dare il volto a personaggi da commedie romantiche. Non direbbe di certo mai nulla di negativo sulle sue commedie romantiche, ma è per lui un gran sollievo non dover fingere di essere un bravo ragazzo. E naturalmente lo reputa più divertente. In fondo, tutti gli attori adorano interpretare i cattivi. Ha apprezzato molto anche la sua candidatura ai Golden Globes, a cui però non potrà partecipare se non a distanza. E come detto da lui, si alzerà, indosserà il suo smoking e farà una faccia compiaciuta quando qualcun altro vincerà. O almeno, questo è quello che dice ora.
Ma pensavo dovessi sapere
Sai,
che...
Aspetta.
che ci sono molte possibilità qui per
Danny, l'abbiamo?
Aspetta, lasciami parlare un minuto, Simon.
Scusa, gli ordini, capo.
Molte possibilità. Per una persona che... ecco, che probabilmente per motivi personali è stata, diciamo, sottovalutata professionalmente.
Da Radio Revolution Parma, Marianna Sarselli per CineUni.
Se non dovessimo risentirci, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.